In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Eccoci qua, buonasera amici, bentrovati. Lasciatemi ringraziare Anna che ci ha preceduti e iniziamo questa prima puntata di un nuovo programma che è dedicato al delicato tema della separazione. Questa è la prima di 8 puntate e quindi per quasi 2 mesi ogni lunedì cercheremo insieme ai numerosi ospiti di raccontare, analizzare quelli che sono gli aspetti critici della separazione in riferimento soprattutto ai bambini che sappiamo subiscono loro malgrado quelle che sono a volte le grandi difficoltà dei genitori. Oltre ad aspetti, ad esperti del settore, tra virgolette, concedetemi questa espressione, e anche dei tecnici che ci potranno spiegare alcuni dettagli sia da un punto di vista giuridico, legale, che legati alla mediazione, avremo anche delle testimonianze che ci racconteranno la loro esperienza vissuta dal vivo. Parleremo quindi di separazioni che sono state gestite con una certa serenità e altre invece che sono molto conflittuali e anche molto dolorose. Sappiamo che trattare un tema così è difficile, siamo preoccupati anche di ferire la sensibilità di chi ci ascolta perché siamo ben consapevoli che in quasi tutte le separazioni quello che è il denominatore comune è la sofferenza. Quindi sappiamo che lasciarsi è difficile, sia quando lo si sceglie che quando lo si subisce, però insomma siamo qui per parlarne e con la speranza di non ferire la sensibilità di nessuno, ma anzi se avete voglia di raccontare voi la vostra esperienza, di commentare quello che diremo, di condividere quelle che sono le vostre osservazioni, noi saremo ben lieti perché sapete che Radio Dolomiti è una radio che ama essere sempre in stretto contatto, in stretta relazione con i suoi radioascoltatori, quindi fin da subito vi diamo il nostro numero per contattarci che è il 348-514-0444 se volete inviare i vostri sms, i vostri commenti, le vostre frasi, oppure potete telefonarci allo 0461 92 22 22 e volentieri ascolteremo direttamente la vostra testimonianza o le vostre osservazioni su quello che diremo nel corso di questa ora e nel corso delle prossime puntate. Allora, come avete intuito non sono sola, ci sono altre persone insieme a me. Oggi in studio abbiamo il presidente dell'associazione Figli per Sempre, Giovanni Paolucci, buonasera, bentrovato.
Buonasera, grazie.
Abbiamo Marion, una mamma, bentrovata anche a lei Marion.
Grazie mille.
E poi al telefono avremo Vittorio Vezzetti, che è un medico pediatra ed è uno studioso dell'affido condiviso ed è anche autore di quelli che sono i primi articoli sulle caratteristiche cliniche dell'alienazione genitoriale. È un parolone che per il momento lasciamo qui perché è un tema del quale tratteremo, accenneremo oggi nel corso della puntata e poi ne parleremo ulteriormente perché forse, come dire, è il massimo dramma, no? Quando una separazione ha un esito molto difficile, oserei dire tragico, si arriva anche a questo. Vi spiegheremo meglio di che cosa si tratta. Ma innanzitutto sono lieta di parlare con il presidente Giovanni Paolucci che ci parla della sua associazione Figli per Sempre, nata nel 2005 a livello nazionale a Trento a Bolzano e nata nel 2008. Allora la prima domanda è: da quali bisogni fondamentali è nata questa associazione?
Sì, beh, nel 2008 io mi sono trovato a Bolzano con alcuni amici di Bolzano e di Trento e abbiamo visto che avevamo tutti delle esperienze simili di separazione in cui ci sentivamo un po' abbandonati a noi stessi. Per la prima volta abbiamo dovuto avere a che fare con avvocati, giudici, perizie, psicologi eccetera e un fine settimana siamo andati a Varese, abbiamo partecipato a un convegno organizzato molto bene da un'associazione che si chiamava Figli per Sempre e così assieme a questi amici abbiamo deciso di portare questa esperienza anche in Trentino Alto Adige, dove secondo noi mancava un po' un'associazione di questo tipo. La nostra è un'associazione fatta solo da genitori, perciò non abbiamo dei professionisti, ci avvaliamo poi di alcuna collaborazione e il nostro scopo è quello di mettere assieme le nostre esperienze per aiutarci, ma soprattutto anche di sensibilizzare l'opinione pubblica su queste problematiche che molto spesso di cui non si parla o è difficile parlare. Noi vogliamo invece che se ne parli e che la società anche conosca le problematiche legate a questa esperienza.
Io, come dire, mi prendo questo appiglio che tu ci hai dato all'inizio dicendo appunto che quando ci si trova a vivere una separazione e si rimane appunto un po' spaesati, ci si sente soli, anche perché, come dire, uno inizia una relazione, una famiglia, dei figli, è l'ultima cosa che pensa che il finale è, non è quello del lieto fine, vissero per sempre felici e contenti, ma ci si trova a fare i conti con anche tante questioni pratiche, al pudore di doverlo dire, di doverlo condividere, al dispiacere dei familiari, eccetera. Allora, quando lei, presidente, parla di separazione e di solitudine, qual è la grande mancanza che si prova subito dopo una separazione? E poi l'altra cosa che volevo che lei mi desse, qualche dato rispetto ai numeri, che probabilmente sono in crescita dal 2008, se lei li ha, fino ad ora. Qual è il trend rispetto alle separazioni? Qual è la condizione della famiglia italiana oggi?
Certo. Allora, riguardo alla prima domanda su cosa si prova all'inizio, sicuramente è un mondo che crolla e è molto difficile anche sostenere queste difficoltà, soprattutto per quelli che sono soli. Magari c'è chi è più fortunato, magari una famiglia dietro o comunque delle amicizie. Però io ho parlato con persone che improvvisamente magari si sono trovate con difficoltà al lavoro, senza una casa, vivere in macchina e senza poter vedere i figli, e sicuramente per queste persone anche avere un posto dove poter sfogarsi o confrontarsi con persone che magari hanno avuto queste difficoltà, poi ne sono uscite e si sono riuscite a rifare una vita, secondo me è una cosa molto bella e che ci spinge ad andare avanti con questa associazione anche dopo 8 anni.
Un supporto importante. Va
bene. Invece, scusa, per la seconda domanda, sui dati, si sa che le separazioni sono in crescita, negli ultimi 10 o 20 anni sono sempre cresciute, tanto più che in Italia le coppie che si separano sono stimate una ogni 3 o anche un po' di più. Perciò un rapporto ogni 3. Ci abbiamo i dati di Istat che dicono che in Italia nel 2014 sono separate quasi 90.000, ci sono state 90.000 separazioni, perciò il doppio di persone separate. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, i dati Istat dicono che sono state concesse nell'ultimo anno Istat, cioè il 2014, 1.181 separazioni con 1.277 figli coinvolti. Al di là dei numeri si può dire che possiamo dire in sintesi che il fenomeno delle unioni familiari che si interrompono è un fenomeno che ha una estrema rilevanza sociale. Ultimamente sembra che stiano un po' calando, si sia fermato questo trend, ma probabilmente molto è dovuto al fatto che molti figli anche adesso nascono di fuori da matrimonio, perciò è un po' più difficile, certo, riuscire a avere questi dati, e comunque sono dei dati un po' stimati in difetto, chiaramente.
Quindi sottostimati in realtà, molto più separati di quelli che i dati ufficiali ci danno. Va bene, sono le 19:15, io come dire anticipo i miei ospiti sul fatto che noi abbiamo dei tempi radiofonici, per cui vi chiedo un attimo di pausa, diamo spazio a un po' di pubblicità e poi torniamo subito.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Siamo con il presidente dell'Associazione Figli per Sempre, Giovanni Paolucci, e con lui cerchiamo di capire meglio quelle che sono le attività di questa associazione. Anzi, farei così, presidente, se lei è d'accordo, darei subito il vostro indirizzo internet.
Sì, il nostro indirizzo sito internet è www.figlipersempretnbz.it. Allora, figli per sempre, TNBZ come le sigle di Trento e Bolzano, tutto attaccato.
Benissimo, quindi potete accedere a questo sito, tra l'altro ho visto molto ricco, ci sono molti riferimenti e potete trovare varie informazioni. Però se dovessimo così in linea generale spiegare quelle che sono le vostre principali attività, ce le può in modo molto generale elencarle?
Sì, noi in questi 8 anni abbiamo fatto una serie di convegni e di incontri con esperti anche internazionali per portare anche qui a Bolzano a Trento le conoscenze in questo ambito e per sensibilizzare l'opinione pubblica. Siamo inoltre disponibili a dare informazioni a chi ne avesse bisogno. Per tanti anni abbiamo avuto anche un gruppo di automutuo aiuto che al momento abbiamo dovuto interrompere, e ecco, queste sono, diciamo, le nostre attività principali.
Ecco, l'altra domanda che mi viene spontaneo farle, dato che ci sono molte le associazioni che in realtà nascono per tutelare i minori, quando dei genitori sono costretti a vivere questo doloroso passaggio della separazione, evidentemente le istituzioni, se vogliamo anche le leggi, evidentemente non rispondono in modo sufficiente a quelle che sono come dire, i bisogni primari sia dei minori che probabilmente anche di quelle che vengono considerate le parti più lese, no? Un genitore rispetto a un altro durante la separazione. Qual è secondo lei la più grave mancanza che c'è appunto da parte delle istituzioni e da parte della legge in questo ambito? Quindi la vostra sensibilizzazione è rivolta soprattutto su quale aspetto?
Ma già il nome dice che siamo rivolti verso i figli, cioè noi per noi la parte lesa e che ci sembra che non venga sufficientemente difesa sono i figli. E soprattutto per il loro diritto alla bigenitorialità. Cosa vuol dire? Che per noi è molto importante che anche dopo la separazione i figli di genitori separati possano avere rapporti più possibile paritetici con entrambi i genitori. Cioè, purtroppo in molti casi succede che uno dei due genitori venga escluso dalla vita dei figli per mille motivi, e questo secondo noi, ma secondo anche tantissimi esperti, è un danno notevole, tanto per quel genitore che non avrà più rapporti con i figli, ma soprattutto con i figli che si vedono negare una parte di loro stessi. Insomma, un genitore, il diritto ad avere due genitori è sancito anche dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli di New York, cioè è l'ONU stessa che dice il bambino ha diritto ad avere due genitori, e durante una separazione purtroppo in Italia, come in tanti paesi europei, succede molto molto spesso che i bambini perdono i contatti con uno dei due genitori.
E qual è quando voi parlate appunto di eventi e di congressi dove immagino invitate esperti che possono in qualche modo sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di mantenere questa forte relazione con entrambi i genitori, però nel vostro immaginario, nella vostra visione diciamo ideale di come potrebbero andare le cose, dov'è l'ambito dove c'è più bisogno di lavorare o di sensibilizzare?
Ma gli ambiti chiaramente sono quelli nei confronti di chi, delle istituzioni che intervengono in queste situazioni. Perciò abbiamo fatto dei convegni in cui abbiamo invitato gli avvocati, gli assistenti sociali, anche i giudici, perché nonostante che nel 2006 ci sia stata anche in Italia una legge molto attesa e anche che ha portato, che avrebbe dovuto portare dei cambiamenti, cioè la legge sull'affido condiviso, in realtà diciamo che i tempi che i figli trascorrono con un genitore o con l'altro in realtà non sono cambiati dopo il 2006. Noi aspettiamo ancora che questa legge venga applicata. Sì.
Quindi si parla di affido condiviso, ma è, come dire, una dicitura, un dato formale, ma non è poi vissuto nella realtà.
Secondo noi è stato svuotato del suo significato, che è quello che il primo articolo dice che i figli di genitori separati hanno diritto ad avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, mentre spesso io, ieri ci si è rivolta a una persona che ha una figlia che vive abbastanza lontano in Emilia Romagna, perciò lui da Bolzano va 3 weekend al mese in Emilia Romagna, è un insegnante, perciò ha 3 mesi di ferie l'estate e gli è stato dato purtroppo una sola settimana in tutta l'estate di periodo lungo in cui poter anche costruire questo rapporto con la figlia, perché essendo la figlia lontana in un weekend non è che si costruisca un rapporto, lui aveva la possibilità di avere 3 mesi, la figlia anche. E purtroppo questa è la mentalità, perciò periodi lunghi, in questo caso una settimana d'estate e una settimana a Natale.
Ho capito. Allora, invitiamo i nostri radioascoltatori a condividere con noi quelle che sono le loro impressioni oppure le loro dirette esperienze. Il numero è 348-514-0444. Abbiamo un po' di pubblicità e poi torniamo insieme con l'ospite telefonico, Vittorio Vezzetti, un esperto che ci darà la sua visione più in ambito psicologico. Dico bene?
Sì, più in ambito medico o psicologico.
Clinico, va bene. Allora, a tra poco.
In nome dei figli. in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Eccoci qua ancora insieme, 19:35 minuti primi, siete su Radio Dolomiti e state ascoltando questo nuovo programma del palinsesto di Radio Dolomiti, Figli per Sempre, dove affrontiamo questo tema delicato della separazione, soprattutto dal punto di vista dei minori. Sono felice di avere in linea con me il dottor Vittorio Vezzetti, buonasera, ben trovato.
Buonasera a lei e a tutti gli amici ascoltatori.
Grazie di essere con noi e grazie di parlarci di questa parola della quale si viene nominata spesso ma che forse ci sfugge il vero significato. Parliamo di bigenitorialità e lo facciamo con lei che sappiamo uno studioso a livello internazionale appunto di affido condiviso e lavora con esperti che vivono appunto in altri paesi del mondo.
Certo.
E ci può raccontare appunto cosa significa in modo concreto questo affido condiviso e come viene attuato soprattutto negli altri paesi rispetto all'Italia.
Certo, ma innanzitutto dobbiamo dire che c'è molta ricerca scientifica su questa tematica, sui figli dei separati, però di fatto c'è una distorsione sistematica, un errore di fondo che permea questa ricerca, e cioè che tutta la ricerca si basa su popolazioni di figli separati che, come avveniva in tutti i paesi fino a 20 o 30 anni fa, dopo la separazione, vedevano marginalizzata una figura genitoriale. E allora dire che il figlio di separati sviluppa delle problematiche, beh, allora bisognerebbe distinguere se la problematica è dovuta solo alla separazione dei genitori o tutta una serie di una coorte di altre situazioni che vengono definite childhood adversity, possiamo tradurre questa locuzione con difficoltà dell'infanzia, che comprendono la carenza genitoriale, la perdita genitoriale, il conflitto familiare che si sviluppa quando c'è una asimmetria della distribuzione delle responsabilità e dei tempi di coabitazione e cura. In effetti negli ultimi due decenni, soprattutto nei paesi del nord Europa, invece si è sviluppata una corrente di pensiero che ritiene che il tempo di coabitazione sia un elemento molto importante, e così abbiamo paesi come la Svezia, dove dopo la separazione dei genitori il 40% dei figli trascorre tempi uguali con il papà e con la mamma e un altro 30% trascorre almeno 10 notti presso il genitore sfavorito. E dalla Svezia questa corrente di pensiero poi si è sviluppata in Danimarca, ma anche in paesi culturalmente simili al nostro, come la Spagna. Ho ricevuto proprio ieri gli ultimi dati 2015 dell'affido condiviso in Spagna. Nelle regioni, perché lì c'è una legge regionale, nelle regioni che mettono nella loro legge come priorità un affido materialmente condiviso, quindi almeno un terzo del tempo da trascorrere con ambedue le figure genitoriali, tanto per fare un esempio, in Italia siamo a 15-17% con un genitore e 87% con l'altro, quindi una distribuzione molto più asimmetrica. Bene, troviamo regioni come la Catalogna, ad esempio, che sono al 40% di affido materialmente condiviso. Tutto questo ha una serie di ripercussioni sulla salute del minore, perché sono stati fatti fino ad oggi 74 studi comparativi che hanno paragonato lo stato di salute mentale, fisico e psicologico dei bambini che vivono in affido materialmente condiviso, quindi almeno un terzo del tempo fino anche a una suddivisione paritaria con ambedue i genitori, versus nei confronti dei bambini invece che hanno una distribuzione, diciamo, di affido all'italiana, due weekend al mese, il mercoledì pomeriggio e anche meno. E non c'è storia, nel senso che sono 74 ricerche che sono state fatte, pubblicate o in report governativi o su giornali accademici, e chiaramente stanno molto meglio i bambini che hanno un affido materialmente condiviso, alla svedese, alla danese, alla catalana, o anche alla canadese francofono, il Quebec ad esempio è un altro tempio purtroppo questi dati non riusciamo ancora a introdurli all'interno dei tribunali, dei servizi sociali, perché c'è un muro in fondo, un muro di origine cartesiana tra il mondo della scienza e il mondo del diritto. E uno dei miei compiti è anche quello di cercare di bucare questo muro, di portare delle evidenze scientifiche che sono abbastanza chiare a favore dell'affido materialmente condiviso all'interno delle aule dei tribunali.
Se parliamo di bambini molto piccoli, lei ritiene che comunque valga la pena percorrere questa strada di affido condiviso mantenendo le percentuali che ha citato lei, o possiamo immaginare che per un
domanda punto. Molto stimolante, ma io non ritengo nulla, io ritengo quello che mi dice la letteratura. Allora, non abbiamo una letteratura vastissima su questa tematica, però una revisione sistematica è stata fatta dal professor Warshak di tutta la letteratura esistente e non si vedono motivi dopo i 12 mesi di far frequentare al papà, perché insomma è inutile essere ipocriti, sempre così va a finire, i figli per meno di un terzo del tempo. C'è anche l'esperienza australiana che dimostra che i bambini, nel caso specifico tra i 2 e i 4 anni, non hanno nessun problema a pernottare col papà anche per un terzo del tempo. E in ultima analisi, così una news, in Svezia stanno facendo uno studio molto vasto sui cosiddetti preschoolers children, quindi bambini che non vanno ancora a scuola, e le modalità di affidamento e i primi dati, non c'è ancora lo studio definitivo, ma i primi dati confermano che le due figure sono intercambiabili e che i bambini che vedono ampiamente le due figure genitoriali stanno meglio degli altri. A queste ricerche, a questi studi, si è anche uniformata alla fine il Consiglio d'Europa, si è uniformato, il quale il 2 ottobre 2015 ha invitato tutti i 47 stati aderenti a promuovere un affido il più possibile paritario tra il papà e la mamma, perché effettivamente anche gli studi che hanno analizzato loro, anche attraverso audizioni di esperti internazionali, non hanno evidenziato, anzi tutt'altro, al contrario, hanno evidenziato dei vantaggi a favore dei bambini in affido materialmente condiviso.
Ecco, quindi insomma c'è il detto: meglio la qualità rispetto alla quantità. Lei in questo caso,
se non hai quantità non puoi fare qualità, questo è chiaro. Se io che me lo posso permettere, vedo mio figlio dal sabato pomeriggio alla domenica sera, non posso portarlo a Londra per il weekend, intendi? Ma non posso portarlo neanche a Roma, cioè alla fine. Poi vabbè, il discorso sarebbe molto complesso, sto scrivendo un capitolo per un libro, ci sono diversi altri fattori. Mi sembra interessante dire che il Consiglio d'Europa esclude l'affido materialmente condiviso in caso di trascuratezza, in caso di documentata violenza, di documentato abuso. Io aggiungerei anche in caso di rinuncia di un genitore, in caso di impossibilità logistica, perché se uno si trova a 500 chilometri, certo, il segreto starebbe nel non far finire il figlio con un genitore a 500 chilometri, ma cercare di tenere all'interno di un raggio che l'esperienza danese ci dice essere di circa 30 minuti di viaggio, cioè all'interno di 30 minuti di viaggio questo affido materialmente condiviso, anche alternato, ha ottime possibilità di riuscita. È chiaro che se due genitori distano un'ora di distanza, la cosa diventa decisamente meno proponibile, anche se, come ho sentito prima via streaming, Giovanni Paolucci diceva che comunque alla fine si può anche recuperare, come in Francia, durante l'estate. In Francia il genitore sfavorito viene dato comunque almeno, mai meno di metà delle vacanze estive, mai meno. No, non una settimana d'estate.
Certo, certo. Va bene, i tempi radiofonici ci costringono a interrompere qui per il momento il suo intervento, però lei, sappiamo che lei è veramente un esperto di questa tematica, per cui sarà ancora nostro ospite, se lei vorrà, per le prossime puntate.
Va
perché
bene.
Vorremmo approfondire questo tema dell'alienazione genitoriale e ci spieghi bene nel dettaglio, in modo più approfondito possibile, di che cosa si tratta e quali conseguenze poi ha sui minori. Intanto la ringrazio, le auguro una buona serata, do invece spazio alla regia e ci ritroviamo tra qualche minuto per concludere la puntata. Grazie, dottor Vezzetti.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be.
Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Eccoci qua amici, ancora insieme, 19:50 minuti primi, ultimi minuti per questa prima puntata dedicata a questo delicato tema che ruota attorno alla separazione. Abbiamo avuto la telefonata di un ascoltatore che ci pone un quesito molto interessante. Lui giustamente, il nostro radioascoltatore, ci dice: il problema dell'affidamento dei figli c'è quando una coppia è in una situazione molto conflittuale, litiga molto e quindi non si trova un accordo. Lui dice probabilmente la possibilità di prevenire queste difficoltà sarebbe nel fare un accordo prematrimoniale. Cosa dice il nostro presidente?
Ma premetto che non sono un esperto di giurisprudenza, ma posso dire che al momento la nostra legislazione non lo prevede, soprattutto quando ci sono coinvolti i figli. Ci sono altre possibilità, per esempio sia a Trento che a Bolzano abbiamo delle strutture dove si può fare mediazione familiare, che può essere un buon tentativo di cercare di mettersi d'accordo su alcuni temi. Ne parleremo comunque, penso, anche più approfonditamente nelle prossime puntate.
Assolutamente sì, perché Franco pone un tema fondamentale nella separazione, che come dire, gli esiti più tragici ci sono proprio quando la situazione è estremamente conflittuale. Però per fortuna, e scopo anche di questo programma, è quello di far capire che in realtà ci sono come dire, dei servizi che possono aiutare la coppia che si sta separando. Il senso di solitudine che si prova all'inizio a volte è anche dovuto al fatto che tante cose non si sanno, e non si sa che ci sono tanti enti, tanti uffici e soprattutto tante professionalità diverse che possono in modo molto concreto aiutare una persona che si sta per separare. Parleremo anche di questi servizi. Franco, seguici anche nel corso delle prossime puntate. Però, come vi avevo anticipato a inizio programma, abbiamo anche delle testimonianze, quindi abbiamo delle persone che coraggiosamente si raccontano e raccontano che cosa significa separarsi oggi, soprattutto quando ci sono delle difficoltà importanti. Abbiamo Pierpaolo con noi, un papà, e Marion, una mamma. Pierpaolo, che cosa ti senti di condividere con noi rispetto alla difficoltà di una separazione?
Beh, è stato un dolore quasi disumano vedersi rinnegato, perché io fin da quando mia figlia era piccola io avevo un rapporto che la vedevo quasi tutti i giorni, cioè un giorno sì, un giorno no. E quindi nel vedermi improvvisamente rinnegato, quando sono andato a udienza a scuola la prima volta, quando ho dovuto mostrare la carta d'identità perché lei aveva descritto il nuovo compagno della madre come suo padre, e quindi sono andato molto vicino allo scontro fisico, insomma, quindi la rabbia, che il dolore, la sofferenza che proprio ti usciva da tutte le parti, ecco. Quindi è una cosa terribile avere un figlio con cui hai un buon rapporto che improvvisamente, per motivi veramente ignobili, biechi, che non sto qui a spiegare, magari potremmo avere un'occasione altra volta, ma veramente di una bassezza indicibile, mia figlia è stata messa contro di me, e quando io me ne sono curato fin da quando era piccolissima, le cambiavo i pannolini, le scaldavo il latte, le raccontavo le fiabe, e alla fine questo ha pagato, perché poi crescendo ha capito, e quindi adesso per fortuna io sono uno dei pochi fortunati ad aver recuperato il rapporto. Non tutti, purtroppo, anzi una minoranza può dire questo. E, ad esempio, della maggioranza fa parte la mia amica Marion, che se magari vuol dire qualcosa, insomma, di quello che
Marion
succede.
Te la senti
Sì, appunto, anche io mi sono sempre occupata dei miei figli fin dall'inizio, quando sono nati, stando 24 ore su 24 praticamente. E causa separazione mi sono trovata non poter vedere la mia figlia, nonostante la separazione giudizialmente si è già conclusa. Sono più di 6 anni che non riesco a vederla e non sono ancora riuscita a recuperare il rapporto. Questo è dovuto anche per il fatto della manipolazione che purtroppo alcuni genitori mettono in atto proprio per, come diceva mio collega, per la vendetta, per l'odio che si ha, per il risentimento, e vengono usati i figli manipolati contro l'altro genitore. E poi loro ne soffrono tantissimo e volevo fare proprio l'appello a tutti e di cercare di mettere da parte i rancori e vedere di collaborare proprio per il bene dei figli, principalmente tutelando loro salute, loro sogni e loro bisogni.
Certamente, poi abbiamo avuto la testimonianza anche di questo studioso Vittorio Vezzetti, che anche nel corso delle prossime puntate ci spiegherà nel modo più dettagliato possibile l'importanza di mantenere un legame saldo con entrambi i genitori. Io vi ringrazio di aver coraggiosamente raccontato, accennato le vostre storie, ringrazio di essere stati qui oggi, ringrazio il presidente Giovanni Paolucci, che forse rivedremo nel corso delle prossime puntate, grazie Pierpaolo, grazie Marion. Sono le 19:57 minuti primi in questo momento, ringrazio moltissimo Fabio di aver curato tutti gli aspetti tecnici e la regia di questa prima puntata Figli per Sempre qui a Radio Dolomiti. Vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima settimana, sempre il lunedì dalle 7 alle 8, dalle 19 alle 20 per essere precisi. Buon proseguimento di serata, ci sentiamo presto.
Grazie anche a te Claudia.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.